Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Nuova puntata di Palla in tribuna, la seconda di questa settimana, per continuare a focalizzarci su quello che è stato, ma sempre meno ovviamente, su quello che è stato sabato e che ancora ha fatto discutere tanto ieri sera. Se avete seguito Bar Sport, ha fatto discutere tanto i tifosi addetti ai lavori. Sto parlando ovviamente dei torti arbitrali, che per una volta possiamo dire, possiamo anzi non dire presunti, sempre si dice dei presunti torti arbitrali. Beh, stavolta direi che non ci piove su quel che è successo, ne abbiamo convenuto anche ieri qui su Radio Parma. Però al tempo stesso già voi, sempre molto attenti e soprattutto competenti, mi piace sempre sottolineare la competenza del pubblico di Palla in tribuna, già voi ieri cominciavate un po' ad alzare l'asticella, o meglio a guardare avanti, a capire che in realtà, insomma, sì, è vero, il torto c'è stato, ma bisogna anche pensare poi a quelli che sono stati i deficit, comunque le mancanze del Parma, che al netto, è vero, di un gol incredibilmente regalato agli avversari, avrebbe anche potuto fare qualcosa in più. Aggiungiamo la giornata di grazia del portiere, d'accordo. A noi rimane un po' negli occhi il cattivo primo tempo, e poi comunque è vero, giornata di grazia del portiere, ma anche evidentemente scarso cinismo, scarsa mira degli attaccanti del Parma, che magari su tutte quelle occasioni un gol avrebbero dovuto segnarlo, meglio più di uno, perché uno partipilo lo ha segnato. Nostro numero, come sempre, ve lo ricordo, per mandarci i messaggi WhatsApp, segnatevelo se già non ce l'avete, il 333-9200-170. Intanto si è concluso sul sito della Gazzetta di Parma il sondaggio che era stato proposto ieri, proprio collegato a Bar Sport, ovvero chi vorreste vedere titolare contro lo Spezia sabato. Tra quelli che non hanno giocato dal primo minuto contro il Modena, 36% di voi ha risposto Camarà, 29% Partipilo, 18% Colak, 9% Charpentier e 7% Begic. Oggi ci occuperemo soprattutto del tema Colak-Charpentier attacco, perché il minutaggio di Colak, insomma, è veramente, veramente ridotto. E tra l'altro non mi ricordo chi lo rilevava ieri, che con il Sud Tirol avevano fatto bene Bogni e Colak insieme, esperimento non più ripetuto, ma che insomma molti invocavano alla replica. Intanto, dando uno sguardo a quello che è successo oggi, il ministro dello sport Andrea Bodi, a margine di RCS Sport Industry Talk che si sta svolgendo a Milano, ha risposto alle domande dei media presenti, soffermandosi, sto leggendo ovviamente la notizia online, su diversi temi, su tutti la questione infrastrutture, con i diversi progetti per la costruzione di nuovi stadi che coinvolge anche Parma. Ecco le sue considerazioni, due punti aperte virgolette. Quello che manca è la capacità di trasformare le necessità in progetti che si realizzano. Milano Cortina sta avendo un passo lento, più amatoriale che olimpico e paralimpico. Per gli europei noto con piacere che stanno decollando i progetti di Firenze, Bologna, Cagliari e Parma. Mi sembra un equivoco legare Parma al discorso europeo, perché la capienza escluderebbe Parma dagli europei. Adesso questa è la trascrizione, ma non prendiamola così col beneficio del dubbio, della diretta, di un discorso estrapolato in una certa maniera. Comunque, dice Bodi, sta andando avanti quello di Bergamo, si svilupperà il progetto a Verona. Il governo farà la sua parte, non tanto a livello economico, dato che si parla di gestioni private, ma di velocità nei progetti. Parliamoci chiaro, ci saranno Roma, Milano e Torino. Per gli europei dovremmo scegliere una tra Udine, Bologna, Firenze, Venezia e Genova, e una tra Napoli, Palermo, Bari e Cagliari. Quindi sì, 5 impianti, perché li condividiamo con la Turchia, quindi Roma, Milano, Torino. E questo è interessante, perché ancora non avevo letto indicazioni precise su questo. Una fra Udine, Bologna, Firenze, Verona e Genova. Caspita, certo che è un peccato lasciare fuori queste città, d'altronde così come è un peccato lasciare fuori una tra Napoli, Palermo, Bari e Cagliari. Cioè, anzi, è clamoroso lasciarne fuori 3, però questo è. Non sarà semplice, te credo, ministro, ma mi auguro che riusciremo a semplificare. Ho parlato di commissariamento, ma non è questo il punto. Il capitale necessario è quello di volontà. E poi dice, cambiando tematica, Bodi ha parlato anche della riforma del sistema calcio a cui sta lavorando il presidente della FIGC Gravina. Mi auguro che abbia il sopravvento e il senso di responsabilità. C'è bisogno che il sistema venga alleggerito. È impensabile che il campionato di A sia 20, quello di B a 20 e quello di C a 60. Ma non è solo questione di numeri, ci sono realtà che non pagano e restano in categoria, società che pagano rischiano di scendere. Il calcio è utile anche per la mutualità, è un contribuente significativo in termini di fiscalità che consente allo Stato di reinvestire. È un obiettivo come quello di far funzionare la macchina e il tema dell'infrastruttura centrale. È arrivato il momento di migliorare le norme, renderle più efficaci, ognuno deve fare la sua parte. Questo Gravina, io continuo ad essere rapito dalla scelta dal dover escludere una di quelle città dagli europei. Vabbè, insomma, su Udine, Bologna, Verona, penso che nessuno si strapperebbe le vesti. Già Firenze e Genova è una decisione diversa e poi lì la partita al centro, al sud e sulle isole con Napoli, Palermo, Bari e Cagliari. Dolorosa, quattro grandi città, grande storia calcistica. Insomma, non so, immaginare un europeo senza Napoli, non lo so. Una città tra l'altro fantastica, quindi anche una vetrina deve essere l'europeo per l'Italia. Ma vabbè, c'è tempo, c'è tanto tempo, forse troppo, ma pensiamo semmai all'europeo che ci siamo guadagnati nella prossima estate da detentori. Tra l'altro c'è il 2 dicembre, c'è il sabato, c'è il sorteggio, sabato 18. Siamo anche un po' curiosi di vedere cosa succederà, anche se noi quel giorno saremo in diretta, tra l'altro, in contemporanea, perché c'è diretta live dalle 18, quindi saremo in diretta dopo Parma Spezia. Beh, voi ovviamente guarderete noi e dopo vi daremo anche un piccolo flash di quello che accade, tanto non è che è tanto interessante guardare le palline con l'urna, quello a cose fatte, poi le commenteremo anche lì. Allora, i primi messaggi che ci sono arrivati. Come ha detto Tosi ieri sera, torti o non torti, in campo bisogna essere signori e accettare decisioni arbitrali, poi si parla fuori. Non facciamo come gente come Castori o Mourinho buttandola in caciara. E poi Freo dice, memore arbitraggio, maggior rispetto per impegni capitali assai importanti, mi scuso della ridondanza. Questo è Freo. Allora, come ha scritto il nostro ascoltatore, ieri sera c'era Doriano Tosi a Bar Sport, ex DS del Parma, DS della Reggiana, del Modena, della Sampdoria, insomma uno che poi la Serie B, soprattutto quella degli ultimi anni, la conosce benissimo. Adesso, diciamo, è in pensione, ecco, ma il calcio lo continua a seguire. E come? Sempre sul pezzo, mai banale. Allora ci sentiamo questo estratto di Bar Sport con Doriano Tosi e poi la seconda voce che sentirete è quella di Furio Zara, giornalista emiliano, collabora con Rai Gazzetta dello Sport, veramente bravissimo, anche lui molto sul pezzo per quanto riguarda il Parma. Sentiamo.
Io penso che il Parma sia la squadra più forte.
Uno.
Che ha un seguito, una città, una proprietà forte che vuole salire di categoria. È tre anni che, insomma, veniamo da tre anni un po', diciamo, prima sofferti l'anno scorso difficile, perché pensavamo di riuscirci. Secondo me quest'anno dobbiamo godersela un po' e pensare in positivo ed essere più propensi a pensare che il Parma ce la può fare. Avrà comunque dei momenti difficili. Non è un campionato dove puoi prendere il largo, batter tutti, okay. No. La Serie B, lo ripeto, l'ho già detto un'altra volta, la Serie B è un campionato, l'unico campionato dei professionisti dove la prima può perdere con l'ultima.
In chiave Parma mi sento di poter dire che, allora, ho visto la partita, primo tempo di fatica, primo tempo di sofferenza, bravo il Modena, sono d'accordo con quanto ha detto in studio, bravo il Modena a chiudere le linee di passaggio, il Modena ha fatto la partita che doveva fare, poi c'è stata la reazione del Parma. Ecco, la cosa positiva è proprio la reazione, direi anche dopo il rigore sbagliato, insomma la squadra non si è abbattuta, ha continuato a correre, ha continuato a fare calcio, questo è sicuramente un segnale positivo. Credo che per quanto riguardi i singoli, Partipiro è quel giocatore da ultima mezz'ora, mi sembra un giocatore che possa fare la differenza proprio in quel senso, perché con la Ternana, ovviamente con una squadra caratura diversa, aveva uno spazio diverso, aveva comunque, si era ritagliato un ruolo molto importante, a Parma può comunque dare il suo contributo in quel senso. Il Parma ha fatto un percorso che rispetto all'anno scorso, vado a memoria, ma credo siano 8 punti in più rispetto all'anno scorso, 30, vado a memoria, però sono 7-8 punti in più rispetto alla 14ª dell'anno scorso. Ecco, questo è già un segnale positivo. Se andiamo indietro di 2 anni, chiaramente situazioni, contesti completamente diversi, però Parma di Maresca e poi di Beppe Iachini a questo punto del campionato cambiava, vado a memoria sempre, ma attorno a questo periodo era una squadra in grande difficoltà. Quindi positivo il lavoro di Pecchia, questa è la strada, occorre vincere per segnare una distanza, per marcare una distanza con le concorrenti.
Palla in tribuna.
Queste le voci di Doriano Tosi e del giornalista Furio Zara. Invece adesso noi diamo il ben ritrovato a Francesco Monaco. Ciao Francesco.
Ciao Alberto, buongiorno a tutti.
Ti sei ripreso dallo shock del gol convalidato al Modena?
Ma io sono... No, non ci si riprende, nel senso che non c'è una spiegazione.
Sì.
Poi dopo è chiaro che la vita va avanti e dopo uno giustamente pensa ad altre cose e, rimanendo in ambito calcistico, si pensa alla prossima partita. E non è assolutamente spiegabile. Francamente non si riesce a capire, non so neanche quanto sia utile tornarci sopra,
no,
però
infatti.
Quando lo stesso giocatore del Modena ammette di averla toccata e quindi lui, nei dialoghi in campo, dice stanno vedendo se quando la tocco Luca è in fuorigioco o no, e quindi una volta che c'è il tocco, il fuorigioco dall'allineamento della cioè quando si vedono, cioè, i giocatori allineati è in fuorigioco, quindi pensare che a velocità normale si poteva anche pensare che lui avesse fatto il velo, ma lui
sì.
Non ha fatto il velo,
sì.
E quindi non c'è una spiegazione, io non riesco a trovare una spiegazione, però ci metto anche una pietra sopra, cioè, anche perché non è che si può rifare la partita,
no.
Come adesso ho visto nei campionati minori,
sì, Borgo San Donnino Lentigione,
ecco, che tra l'altro è successo qualche settimana,
sì,
fa, non mi ricordo in quale partita e in quale occasione un giocatore ha segnato il rigore scivolando e quindi l'ha colpita due volte e è stato fatto ripetere.
Sì, anche se sì, lì, vabbè, adesso senza addentrarci, io ho visto il video, non è che sia iper chiaro.
No,
però
è stato fatto ripetere, è andato, cioè nel senso hai sbagliato e l'hai toccata due volte e non è regolare.
Sì, infatti, no, è vero. Ma tra l'altro, tornando al Modena, vabbè, non l'abbiamo detto così tanto per chiudere, ma a corollario di tutto, grande assist quello di Falcinelli, perché poi questo... Era in fuorigioco, ma lui ha fatto un bel assist di tacco, niente male.
Sì, no, ma la giocata ci sta tutta. Rimane il mistero del non aver ravvisato il fuorigioco.
Parole sante come sempre del buon Francesco Monaco, inutile tornarci su, andiamo avanti. Davidone,
è
un tuo fan. Davidone,
so che è un mio fan, lo saluto, però sì.
No, però hai ragione, siamo a martedì adesso. Esatto. Volevo sentire la tua opinione, ma così, insomma, l'ho detto anche ieri, c'è poco da dire, cioè è un errore talmente palese che cosa vuoi dire? Non puoi mica stare lì a dire no, ma forse perché trovare... è stata una topica clamorosa. Francesco Monaco, cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto del Parma contro il Modena?
Allora, sicuramente mi è piaciuto l'arrembaggio finale, come ha detto anche Zara ieri sera, avete fatto ascoltare le sue parole poco fa. Mi è piaciuto l'arrembaggio finale. In altre partite dove magari si doveva cercare di vincere e non di pareggiare, però a Lecco per esempio è vero, eravamo in 10 contro 11, però gli ultimi minuti non sono stati caratterizzati da un arrembaggio del genere. Sbagli il rigore e anziché deprimerti cioè attacchi ancora con più veemenza sfruttando i minuti di recupero, che poi è inutile che a Modena si lamentino, se non vi davano 9 minuti. Al terzo di recupero ha segnato,
sì, esatto,
Partipilo e 5 minuti di recupero ormai è diventato il minimo sindacale, quindi
sì.
se avessero vinto, ecco, con un rigore addirittura, cioè con un gol addirittura al 97esimo, però non sarebbe potuto, perché poi l'arbitro non vedeva l'ora di fischiare, ha fischiato un minuto prima, cioè ne sono successi tutti i colori. La cosa che mi è piaciuta di più è sicuramente stata questa. Quello che mi è piaciuto di meno, ma è troppo facile dire, il primo tempo un po' così, un po' sottotono. A me, tra l'altro, guardavo l'orologio, dopo un quarto d'ora, era strano, non hanno ancora segnato.
È vero.
Secondo me il Modena ha preparato molto bene la partita, mm-hmm, e non ha dato al Parma quei punti di riferimento sui quali il Parma fa leva per aggredirti subito. cioè la riconquista del pallone alta e tutte queste cose, loro sono stati bravi a non dare al Parma questa possibilità.
Vero.
Poi dopo una squadra ha un piano A, un piano B, un piano C, cioè quindi se non ci riesci in un modo ci riesci in un altro, però sicuramente questo atteggiamento Modena molto simile a Reggiana, molti hanno trovato delle analogie tra le due partite, anche se quella era finita 0-0, tra l'altro l'unica partita, se non sbaglio, in cui il Parma non ha segnato neanche un gol è quella con la Reggiana. Comunque ho trovato delle similitudini, e quindi non me la sento di mettere l'accento ancora sul fatto che il primo tempo non è stato giocato a livello di altre volte. Quello che non mi è piaciuto è che prima di questo maledetto gol irregolare il Parma comunque ha avuto una grossa occasione con Charpentier, perché la prima occasione di Charpentier è arrivata sullo 0-0.
Sì.
Ecco, se entra quel pallone lì, è chiaro che la partita
sì.
cambia molto.
Allora, due domande per te. La prima è di Romano. Chiedo a Francesco se era tranquillo quando Mann è andato sul dischetto.
No, ero sicuro, ero tranquillo nel senso che ero sicuro che l'avrebbe sbagliato.
Perché
Mann non è freddo in questa partita. Poi tra l'altro
si batti sempre allo stesso modo. Poi,
era molto nervoso e soprattutto Seculin era in bolla.
Beh,
quindi
sì.
In quel momento lì avrebbe parato un rigore anche a
Ronaldo,
a Lautaro, a Cialanoglu, perché lui
sì,
che tira rigore dell'Inter, cioè quelli che non sbagliano mai,
sì.
l'avrebbe parato a chiunque. A Ronaldo era in bolla e quindi forse avrebbe fatto fatica anche Benedice che era già uscito. È chiaro che il secondo rigorista è Mann, quindi in quel momento non è che puoi pensare ma forse oggi è il caso di mettere, cioè, è un momento della partita molto delicato, però io ero sicuro che l'avrebbe sbagliato. In quel senso lì sì, ero tranquillo.
Domanda invece di Lorenzo, sempre per te, dice: premesso che stimo molto il lavoro di Pecchia, faccio due critiche. È stata trovata una posizione ideale per Soma, perché spostarlo? E poi dice: i due centrali di difesa non andrebbero cambiati ogni gara. Vorrei un parere su entrambi gli argomenti.
Sì, allora sul primo argomento gli do ragione, perché comunque Som sotto punta ha un suo perché. Per esempio stavo ricordando l'azione dell'occasione fallita da Charpentier, ha chiesto il triangolo a Som, cioè l'ultimo passaggio era di Som,
sì.
E quindi lì fa molto bene, e è anche vero che centrocampista a livello di nazionale, anche se solo under 21, e comunque un giocatore del suo livello deve essere in grado di fare più cose. Ecco, non è che se ti arretro di 15 metri sparisci come giocatore, non sei più capace di fare le cose che devi fare. Sicuramente gioca meglio in una posizione, però se lo cambi leggermente non può il suo rendimento calare così di colpo. Questa è una critica che magari mi sento di fare più al giocatore che all'allenatore. Sull'altro argomento sono invece perfettamente d'accordo, perché l'anno scorso i cambi continui dei due centrali potevano essere dettati da tante cose. Quest'anno, francamente, se togliamo il discorso delle nazionali, io mi sarei aspettato che comunque la coppia Osorio-Circati sarebbe stata la coppia centrale titolare, e solo in casi particolari si sarebbe cambiato qualcosa inserendo o Balog o Del Prato. Per cui per me la coppia titolare dovrebbe essere Osorio-Circati.
Eh sì, anche...
Non era in campo nessuno dei due.
Penso,
contro... Sì, poi voglio dire, non è che la difesa abbia demeritato.
No.
Il gol era in fuorigioco, quindi sì. Teoricamente sarebbe un clean sheet.
Sì.
Però sicuramente, come ha detto anche Tosi in un altro passaggio della trasmissione di Barsport di ieri sera, Circati è il giocatore del Parma più seguito dalle, diciamo così, grandi, perché
sì.
Ha delle caratteristiche particolari come difensore che sta molto addosso all'avversario. Molti difensori invece sono magari eccellono di più come senso della posizione, come senso dell'anticipo, cioè lui ha un modo veramente di stare addosso all'avversario di cui in questo momento con queste caratteristiche ce ne sono poche, quindi cercate di titolare sempre.
Eh sì.
E Osorio comunque è alto, gioca bene di testa, fa anche in acrobazia, la coppia titolare per me dovrebbe essere quella.
Sì, ma io sono d'accordo con te. Ampo 60 scrive, altro tema, avere attaccanti come Čolak, Charpentier, Benedict Agbonyi è un punto di forza. Anch'io impiegherei Čolak di più, ha l'istinto del gol come abbiamo visto nelle sue tre marcature. Poi pecchiamo a fare i 5 cambi durante la partita. Cosa ne pensi tu, Francesco, appunto di questo, del tema attacco? Perché qualcuno ha un po' storto il naso su questo utilizzo così centellinato di Čolak in particolare.
Ma Čolak qualche partita da titolare l'ha fatta e non ha fatto molto bene. Con il Bonny che abbiamo visto fino a un paio di settimane fa, che praticamente svariava su tutto il fronte, tornava, ogni volta che prendeva la palla metteva in difficoltà tutta la difesa avversaria, non solo magari il difensore centrale che si doveva occupare di lui, diventava effettivamente difficile trovare lo spazio a Čolak, perché quando c'è Čolak è vero che hai un punto di riferimento preciso in avanti e Charpentier ti sta dimostrando che il centravanti serve e come, ma secondo me la manovra perde in velocità. Con il punto di riferimento davanti, con tutto che anche Čolak magari cerca di uscire, di legare, come si dice, il gioco, di far salire la squadra, queste cose qua, e il punto di riferimento davanti secondo me ti crea problemi dal punto di vista dello sviluppo in velocità della manovra in verticale. E è un bel problema, nel senso avercene, perché fino a un mese fa nessuno di noi pensava che Charpentier potesse in qualche modo far parte della gerarchia delle rotazioni. È un bel vedere.
Anzi, sembrava quasi fuori rosa a fine estate Charpentier.
Sì, perché comunque la scorsa stagione è stato veramente l'oggetto misterioso. Io sono ben contento che questo ragazzo faccia bene. Tra l'altro sono stato molto d'accordo col voto della Gazzetta di Parma sul suo 6, che era una media tra i 7, che è stato il suo atteggiamento, il suo approccio, e vabbè, il 5 perché ha avuto due grosse occasioni e non le ha sfruttate. Però sempre ritornando a quell'occasione, della sua prima occasione, è un'azione che si è costruito da solo, perché la palla lui l'ha presa sulla tre quarti e poi è andato a cercare il triangolo, è entrato in area, cioè è un giocatore molto importante. Quindi adesso è facile dire che con una settimana che prevede tre partite tutte molto importanti ci sarà una rotazione tra Bonny, Čolak e Charpentier, e penso che avranno tutti e tre un ottimo minutaggio.
Charpentier, poi, ha detto dei gol sbagliati, ha mostrato di essere comunque in palla, eh? Cioè i gol per sbagliarli comunque, devi essere lì.
Esatto, su Charpentier e comunque su quanto possa essere importante un centravanti di peso, vorrei far notare che con il Como, ha stupito tutti, entra e segna, con il Lecco entra e segna, con il Modena è entrato e ha avuto due grosse occasioni per segnare, quindi il centravanti quando sta bene, quando è mobile, quando è voglioso e attacca lo spazio è piuttosto importante come ruolo, e quindi se ne è parlato per tanto tempo, questo fa il centravanti.
Allora Ampo 60 chiede un parere a Monaco su questo ipotetico titolo per il giornale dei boys. Tra l'altro lui forse non sa che tu eri anche un brillante titolista. Lui dice: il risultato del derby risultato del derby ha variato e con un arbitro che ha fatto schifio. Vabbè.
Sì, vanno benissimo tutte e due, perché io amaramente sullo 0-1 pensavo che il derby dei Ducati, perché c'era il Ducato di Parma e Piacenza, c'era anche il Ducato di Modena, non poteva che essere risolto da un Duca. Però è una battuta che non avrebbe fatto ridere.
No,
il gol era regolare e avremmo perso. Poi per fortuna Partipilo ha messo un po' le cose a posto e non c'è stato. Però io col titolo soprattutto se fossi stato di Modena, se il Modena avesse vinto avrei giocato sul Duca che fa gol nel derby dei Ducati.
Verissimo.
Però Avariato e Schiffio ci stanno perfettamente, quindi complimenti e vado in redazione alla prossima partita e magari aiuto a fare il titolo.
Allora, Mark dice, avete visto le statistiche tra Parma e Modena? Il Parma ha asfaltato in tutto il Modena. Sì, poi non si ci può limitare alle sole statistiche, ma questo l'hai detto, il Modena ha interpretato bene comunque la partita che doveva fare.
Sì, sì, perché comunque il primo tempo forse è stato più merito dell'atteggiamento del Modena che demerito del Parma.
Sì, vero.
Però nel secondo tempo il Parma anche con i cambi era entrato in campo molto più deciso, però come spesso succede nel momento in cui tu sei più spavaldo, crei più occasioni, è proprio la volta che presti il fianco, perché è bastata una disattenzione e il Modena ha creato quell'occasione da gol.
No, è assolutamente così. Cosa mi dici, Francesco Monaco, delle altre? La classifica si è accorciata. La Cremonese ha vinto senza grandi meriti in realtà, il Venezia corre e tanto, il Catanzaro ha vinto un derby bellissimo, però non so quanto poi alla fine alla lunga, io non credo troppo nel Catanzaro, ma ben venga quello che sta facendo, e poi dimmi anche qualcosa sullo Spezia, prossimo avversario del Parma.
Sì, ti dico comunque, ti ricordo, voglio dire, lo sappiamo tutti che comunque stasera c'è il derby del Lago di Como, e se il Como dovesse vincere, scavalca la Cremonese e va a meno 3
dal
Parma e dal Venezia. Quindi occhio al Como, e quindi stasera penso che si spererà o in una vittoria dell'Ecco o in un pareggio, se non altro. Io dello Spezia posso dire che l'ho visto giocare a inizio campionato, non mi ricordo in quale partita, e avevo proprio avuto l'impressione di vedere la squadra che retrocede dall'A e non ci capisce molto con la Serie B, che era un po' il Parma del primo anno, se vogliamo. Ma l'ho visto anche più di recente, soprattutto la partita di Palermo dove vincevano 2-0 e poi si sono fatti rimontare sul 2-2, lo Spezia ha fatto una signora partita anche sul piano del sacrificio.
Sì.
Quindi è la classica squadra che non vale il posto che ha in classifica.
Mm-hmm.
Cioè se è terz'ultimo, voglio dire, è colpa loro se sono in quella situazione, però la squadra vale molto di più.
Certo che sarà, sì, una brutta avversaria da trovare sabato.
Sì, è una brutta avversaria e meno male che il Parma ci va comunque con la, tra virgolette, rabbia di aver subito un torto, ma con la carica di aver comunque evitato guai. Cioè il Parma non va a Spezia reduce da due sconfitte consecutive. Questo potrebbe essere, no, psicologicamente un po' un freno. Il Parma va a Spezia a carico,
sì.
Loro sì, se non è un'ultima spiaggia, però credo che la busteranno molto sull'agonismo, ma non è una squadra solo che fa solo dell'agonismo, è una squadra che ha anche delle grandi qualità.
Sì.
A me sta stupendo molto la fatica che sta facendo Antonucci, che per me è un gran bel giocatore, e forse paga il fatto di avere solo una punta con cui dialogare, che è Moro, che sta facendo francamente male, però è una squadra pericolosa e quindi l'ambiente lo conosciamo. Qualcuno ma sarà tipo l'Ecco, forse anche peggio come ambiente, perché comunque è vero, il pubblico è
caldissimo,
a ridosso del campo, ma lo stadio è più grande,
sì.
Quindi non ti dà quella sensazione di partita da Serie D. È importante che il Parma abbia la cosiddetta testa fredda, cioè che non cada, che non si faccia prendere dalla frenesia o dal nervosismo, perché l'ambiente sarà elettrico. Allora, se ragioni, se corri, se fai male, non dico segni subito, ma comunque prendi il pallino del gioco, fai due o tre tiri, fai capire che sei in partita, dopo si devono preoccupare loro. Ma se invece ti fai prendere dal nervosismo o hai degli atteggiamenti tipo quelli di Ottoman all'inizio della partita col Modena, ecco.
Non va bene.
Io mi ricordo che a Palermo, la partita di Palermo, i giocatori si sono beccati già al decimo del primo tempo, quindi,
sì.
E lì lo Spezia era in trasferta, quindi da quel punto di vista lì l'ambiente sarà è molto, molto pericoloso, lì bisogna stare veramente molto molto lucidi.
Sì, questa veramente hai fatto bene a osservare questa cosa, a sottolinearla, perché è così. Nel girarti i saluti del nostro comune amico Luca, Francesco, io ti ringrazio e ti do appuntamento alla prossima settimana. Ciao.
Io ringrazio voi sempre, Forza Parma, ciao.
Assolutamente, ciao, ciao Francesco. E Davidone scrive, Francesco, si chiamano attributi, il Parma deve avere le puntini puntini, avete capito? E Davidone sempre scrive, la partita con lo Spezia la vedo molto complicata. E Romano dice, a Spezia mettiamo titolari Partipilo e Camarà? Ma sicuramente avranno, secondo me, una parte importante, devono averla in questo Parma. Fuori Zardi diceva che Partipilo è un giocatore da ultima mezz'ora, cosa che un po' condivido, ma è un po' limitante, forse è un giocatore che merita anche poi di essere titolare. Daniele dice, buongiorno, condivido le vostre valutazioni su Charpentier, ha sbagliato due gol ma il portiere si è superato, dopo un anno e mezzo di critiche si sta rivalutando, non è che prima fosse balordo, era semplicemente infortunato, scrive Daniele. E poi invece un altro Daniele da Medesano dice, Man ha calciato il rigore molto male, non forte, quasi in bocca al portiere a mezza altezza, certamente se fossero stati in campo bene con Hernani, Man non l'avrebbe calciato, anche questo è vero. Poi Luigi che torna sull'arbitro dice, scusate, io penso che un arbitro di Serie A si senta declassato ad arbitrare in B e quindi sarà sempre un arbitraggio scarso. No, su questo Luigi non sono assolutamente d'accordo, ogni arbitro, poi quelli che arrivano a quel livello ci tengono sempre a fare benissimo, anche se arbitrassero in seconda categoria ci mancherebbe. C'era un altro messaggio su sul rigore di Man, un messaggio simpatico di Gabriele che dice, anch'io ero sicuro che avremmo sbagliato il rigore, infatti mi sono girato. E poi dice Gabriele, secondo me, nonostante il pareggio ottenuto col Modena, il bicchiere è mezzo vuoto, avversari ampiamente alla nostra portata, ma come con la Samp torniamo a casa con un solo punto. La cosa che mi preoccupa è che alla prima unica azione il Modena ci ha segnato, ormai la porta inviolata è un vecchio ricordo, a Spezia purtroppo non la vedo benissimo, non vincono da mesi e col cambio di mister ci sarà per forza una reazione, mentre noi siamo in calo. Speriamo che non sia così, ma questo è quello che ci scrive Gabriele. E poi, prima di andare in pubblicità, questo radioascoltatore che dice, proviamo Colak con Dietro Bonny, con Camara e Partipilo esterni. Chissà, suggerimenti per Pecchia qui da Palla in Tribuna. Andiamo in pubblicità, ci ritroviamo tra poco.
Palla in Tribuna. Sei un lavoratore autonomo a partita IVA o freelance? Affidati ai servizi di CAF CISL di Parma. Abbiamo la soluzione su misura, anche per te. Da noi trovi SAPI, il servizio autonomi e partite IVA, che offre assistenza contabile e fiscale per imprese, associazioni, lavoratori autonomi e professionisti a prezzi concorrenziali, avvalendosi della collaborazione di consulenti qualificati e costantemente aggiornati. Ci trovi in via Lanfranco 21/A, Parma, telefono 0521 03 76 11, numero verde 800 948 888.
Hai un'idea imprenditoriale? Vuoi trasformare il tuo progetto in un'impresa vera? È in questo momento cruciale che entra in gioco Open, un programma che supporta i futuri imprenditori nella creazione e nello sviluppo di imprese economicamente sostenibili. Ti guideremo in ogni fase del tuo percorso, dall'idea iniziale fino allo sviluppo. Avrai un project manager dedicato, pronto a supportarti nelle scelte giuste per costruire la tua impresa. Affidati a noi. Visita il sito www.openimpresaparma.it. Inizia la tua avventura con Open.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasy a Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore per il tuo udito.
Dal 1975 Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in Tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta, allora diamo subito il benvenuto a Pietro Ferrari, collaboratore della Gazzetta di Parma, ma anche super tifoso del Parma, abbonato in Curva Nord. Ciao Pietro, benvenuto.
Ciao Alberto, è un piacere, ciao, buongiorno.
Piacere nostro Pietro. Allora, leggevamo qualche messaggio, anzi ricordo anche il numero per scriverci via WhatsApp, è il 333-920-170. Qualcuno diceva, io quando ho visto Man sul dischetto ero quasi sicuro che avrebbe sbagliato, mi sono anche girato. Tu dalla curva che sensazioni hai avuto quando ha preso la palla in mano e l'ha messa sul dischetto?
Guarda, questo messaggio, Alberto, non te l'ho mandato io, ma è proprio quello che mi è capitato l'altro giorno. Ho parlato proprio con i ragazzi, gli amici e le amiche di fianco a me. Ho detto, ragazzi, io mi giro e non lo guardo innanzitutto. E poi, secondo me, vedendo la giornata di oggi, lo sbagliamo.
Ecco,
mi sono girato, non l'ho visto in diretta. Ho visto lo sguardo, ovviamente, delle persone attorno a me. E poi ho rivisto, ovviamente, l'highlight a casa più tardi. Ho visto che l'ha tirato come al solito e sto giro non è andata benissimo.
Eh sì, perché quello l'abbiamo detto anche noi. Insomma, lui ha tirato, credo questo fosse il terzo rigore tra campionato e Coppa. Comunque sempre forti a incrociare, o meglio, gli altri erano a incrociare forti, questo era a incrociare non benissimo e neanche fortissimo. Insomma, al giorno d'oggi Benedicak ci insegna che bisogna anche saper variare.
Assolutamente. Poi diciamo che quei rigori si possono parare se Cullin è stato bravo, abbiamo detto perché volte se Cullin era in stato di grazia, l'altro giorno purtroppo.
Come è stata presa in curva questa giornata, questo pareggio? Quali erano i commenti anche strada facendo nel corso della partita? Che sensazioni c'erano?
Allora, guarda, parto da proprio prima di entrare allo stadio, senti sempre le voci attorno, certo, e sentivo parecchi tifosi molto carichi perché giustamente, questo fammelo dire, c'è fiducia in una squadra che ha un'identità e prova sempre nel bene o nel male a fare la partita con le proprie idee. E sentivo, ma secondo me oggi la vinciamo 3-1, facciamo anche più di un gol. Poi il primo tempo dalla curva vivi sempre comunque delle emozioni perché canti, cerchi di essere il dodicesimo uomo in campo, però anche questa cosa è stata giustamente detta più volte, il primo tempo è stato a dir poco soporifero, anche se va detto chiaramente noi abbiamo cercato di più di fare la partita e anche, mi ricordo per esempio un colpo di testa sul secondo palo da piazzato o da gioco rotto l'abbiamo avuto, quindi già lì qualcosa in più meritavamo, però il primo tempo è stato di tensione, di intensità, forse neanche troppo, però qualità poche da parte di entrambe le squadre. E lì comunque tutta la curva mi sento di dire che c'era ancora la carica di dire oggi la possiamo davvero vincere. Poi arriva il secondo tempo e lì iniziano un po' tutti i casini di cui si sta parlando da giorni, fra il brutto arbitraggio arbitrale che non è solo l'errore del VAR, cioè Chiffi ha arbitrato veramente malissimo, fammi usare il termine, scandaloso gol dato al Modena che era netto fuori gioco, e già lì la curva ha iniziato un po' a imbestialirsi, come puoi immaginare.
Certo, perché poi le cose si sanno coi telefonini, il passaparola, insomma, anche se da lì non si vede un fuori gioco, però la notizia arriva in fretta al giorno d'oggi.
Ma guarda, un mio amico mi tocca la spalla e mi dice, ma sai che io lì mi sembrava, ma sai tu lì dallo stadio cosa dici? Ma sicuramente c'era qualcosa che non ho visto, capito, in diretta,
infatti.
Gli arbitri avranno visto qualcosa.
Sì.
Mi sento, ma più di un amico che mi inizia a dire no, ma guarda che proprio era fuori gioco, e tu lì insomma ti arrabbi ancora di più, è la verità, poi per carità. Il fatto che, come spesso capita in questa stagione, i ragazzi secondo me hanno reagito, ma non solo secondo me, l'abbiamo visto tutto benissimo. Siamo stati anche un po' sfortunati, non solo per il legno, ma per, ripetiamo, perché se Cullin sembrava Buffon.
E neanche doveva giocare, neanche doveva giocare, si è infortunato Gagno.
Questa cosa, guarda, l'ho scoperta proprio da te nella puntata, credo, di ieri, e ci sono rimasto ancora peggio, poi quell'infortunio di Gagno che non mi ricordo nemmeno dove si è fatto male.
All'otturatore della gamba destra, il muscolo otturatore, ripeto, l'ho imparato con questo infortunio.
Grazie a Gagno e Cullin sappiamo almeno una cosa nuova.
Esatto.
Ma guarda, voglio dire questo, io giustamente i ragazzi sono stati applauditi poi alla fine della partita perché secondo me comunque se lo meritavano per la reazione, perché ripeto, grazie al mister, allo staff, grazie a qualcosa che quest'anno si è creato, anche verso cioè danno adrenalina ai tifosi, anche un secondo tempo di reazione con mille occasioni che quasi tu comunque immagino già da casa, ma soprattutto al vivo non ci volevi credere, eri allibito, l'amico che ti dice il gol in fuorigioco, il palo e le due occasioni di Charpentier, che tra l'altro ragazzo d'oro, mi arrivano voci che è un ragazzo che si impegna sempre in allenamento ed è un ragazzo che sta facendo anche bene. Ho letto però delle valutazioni su Charpentier, voto 6, sento di dire che doveva avere molta più cattiveria sotto porta, si è mosso bene, sì, ha fatto quell'1-2, ma ho letto dei 6, Charpentier, essendo che di ruolo fa la punta,
sì,
poi puoi sbagliarlo,
sì,
ma io
sì,
voglio,
sì,
più,
sì.
Voglio più cattiveria, voglio sì. più cattiveria, me la tiri fuori, mi spacchi la porta. Ciculina è stato bravo, ma in un paio di occasioni l'ha tirata proprio in faccia.
Sì, sì, per me sono d'accordo con te, sei un attaccante, non puoi avere la sufficienza se sbagli un gol così, cioè per carità, poi c'eri ed è un buon segnale positivo, ma se
certo,
bisogna dare delle
certo.
pagelle, il 6 non ci sta.
Mi fa piacere che ti sia d'accordo, anche perché ad esempio poi in una delle due occasioni che ha avuto l'1-2 è stato bravo, non, cioè, l'impegno c'è e si è visto anche oggi, però poi è vero che poi i voti sono fatti, sai, poi è bello anche discuterci
certo,
sopra i voti,
certo,
sono d'accordo o certo. non sono d'accordo, non cambia nulla, però ecco, mi sento di dire che io non ho capito, questo il mister Pecchia si può dire poco quest'anno, non ho capito alcune scelte durante questa partita, soprattutto come ha fatto con gli attaccanti. E fammi anche dire una cosa, perché ho sentito ieri che leggevi il commento di un nostro tifoso che diceva ma Bonny forse andava dato in prestito. Ecco, questa è un'altra cosa di cui non mi trovo d'accordo. È in un periodo di appannamento sicuramente, soprattutto per quel ragazzo che va di strappi, che cerca la fisicità e quindi appena non è al top fisicamente si vede, però Bonny nell'inizio del campionato è uno dei migliori.
Sì, sì.
Ha trascinato, è un ragazzo giovane, ma teniamocelo stretto.
Infatti.
E io, ma questo probabilmente lo penso solo io, qualche minuto in più l'avrei tenuto, poi non so se era proprio perché era acciaccato, non ne aveva più, qualche minuto in più l'avrei tenuto, e perlomeno, questo non so se tu hai degli insight che ci puoi raccontare, Colak non solo l'avrei messo un po' prima, ma al posto di Charpentier avrei messo lui, poi è facile parlare dopo,
Sempre ma sì, no, anch'io mi sono un po' stupito, anch'io avrei messo forse Colak al posto di Charpentier, poi per carità se Charpentier fa gol in una delle due azioni, niente da dire. Ti faccio una domanda appunto sul tema, a Spezia chi metteresti tu davanti, chi vedresti bene dall'inizio?
Guarda, ti dico Colak perché secondo me ogni volta che è stato come altri ragazzi, perché anche Charpentier fino a ieri comunque entra e fa il suo, però un ragazzo che secondo me merita una maglia da titolare e potrebbe in un campo come quello fare la differenza, l'ha già dimostrato insomma in questa stagione, credo.
Sì. Pietro Ferrari, ti leggo un altro messaggio così lo commentiamo insieme. Questo radioascoltatore dice: mai avrei rimpianto l'assenza di Osorio in difesa in accoppiata con Circati, è la coppia migliore, magari sostituiti in futuro all'occorrenza da Lautaro Valenti. Cosa ne pensi?
Allora, sono d'accordo con quello che ha detto questo tifoso in parte credo che non mi sento di dare alla difesa del Parma, che è vero, il gol all'annulare comunque lì ha avuto una piccola indecisione, non mi sento di dare gol secondo, il Modena non ha fatto niente.
No, infatti.
Un po' per demeriti del Modena, perché c'è da dire che il Modena non ha giocato una partita tecnicamente sufficiente, diciamo. Però i ragazzi comunque, anche qui, anche in difesa come per l'attacco, i ragazzi chiamati in causa si vede che ci credono, cosa che fammi dire, gli scorsi anni per vari motivi, non sto incolpando nessuno, ma sai, sia dal campo, dallo stadio che da casa si vedeva che la squadra, insomma, quando qualcuno entrava non era proprio al massimo, non ci credeva tanto. Invece mi sento anche di dire, correggimi se sbaglio, ha giocato Balog, no, l'altro giorno.
Sì, sì, sì.
Guarda, non mi sento di dargli insufficienza, onestamente.
No,
poi,
no,
chiaramente,
sono d'accordo.
Le assenze c'erano. Non ho rimpianto Osorio, certo che ci fa comodo che torni sicuramente.
Sì, 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 assolutamente. Per fortuna per un po' non ci saranno più nazionali, così, perché ogni volta che praticamente ogni volta che vai in nazionale lo perdi per un turno, perché torna all'ultimo minuto col fuso orario sul groppone, eccetera, eccetera. Non è il massimo. Pietro Ferrari, collaboratore Gazzetta di Parma, tifosissimo come abbiamo sentito del Parma, io ti ringrazio tanto per essere stato con noi. Pietro, alla prossima.
Alla prossima Alberto, un grande piacere, un saluto a tutti.
Ciao Pietro, grazie. Così ci ha detto anche come la si è vissuta in curva, perché poi noi a volte la maggior parte poi dei nostri tifosi la vive in curva, e quindi che è il posto più bello dove vivere una partita, diciamocelo tranquillamente, e a volte insomma così non riusciamo bene a carpire quello che è l'umore della gradinata, invece questa volta ce l'abbiamo fatta e ci fa molto piacere. Non so se c'era un altro messaggio, vabbè, semmai ve lo leggo dopo, che abbiamo poi, torna con noi una graditissima ospite, allora andiamo in pubblicità e poi ci ritroviamo qui a fra poco.
Palla in tribuna. Ottica Zambrelli. Innovazione, professionalità e passione sono la nostra mission. Lo staff di Ottica Zambrelli ti accompagna nella scelta della montatura e delle lenti più appropriate per le tue esigenze visive. Affidati ai nostri specialisti per una completa consulenza e controllo della vista. Offriamo inoltre un servizio di contattologia per cheratocono e lenti a contatto notturne convenzionali. Ti aspettiamo a Parma, in strada della Repubblica 5. www.otticazambrelliluxury.com.
Il caffè creme gusto Lavazza gusto classico macinato in una confezione da 4 x 250 grammi a 5,95 euro. Qui c'è qualcosa sotto.
C'è il sottocosto Coop. Fino al 2 dicembre in tutti gli ipermercati e superstore di Coop Alleanza 3.0 trovi tantissimi prodotti in sottocosto da non perdere. Questi sì che sono prezzi Pop. La Coop sei tu. E per la spesa casa tua vai su easycoop.com.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Salso Maggiore trovi bagni e fanghi termali per i disturbi artro-reumatici e per la riabilitazione e cure termali indicate per le affezioni flebologiche, ginecologiche e delle vie respiratorie. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termedisalsomaggiore.it.
La radio siamo noi, Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta per parlare del Parma, ma non solo. Tra poco daremo anche uno sguardo al panorama della squadra femminile, ma intanto c'è qualche voce di mercato che riguarda la squadra maschile, in particolare la difesa, perché si è detto che potrebbe essere uno dei, così, dei reparti da migliorare nel mercato di gennaio. Notizia di oggi che il Parma sarebbe anche sulle tracce di Salim Diakité, giocatore della Ternana, piace anche al Palermo. Tra l'altro, insomma, Parma, e questa è un'indiscrezione di Alfredo Pedullà, tra l'altro Parma che ha già aperto un canale con la Ternana e prendendo quest'estate parti pilo, insomma era stata anche una trattativa non particolarmente difficile, almeno da quanto sappiamo, poi magari l'è stata, però insomma il risultato era assolutamente arrivato per Pederzoli e soci, quello di ingaggiare uno dei giocatori parti pilo che meglio avevano fatto l'anno scorso, anzi negli ultimi due anni in Serie B, secondo Gianni Barone, la vera rivelazione degli ultimi due anni della Serie B. È difficile dargli torto, perché in fatto di rivelazione, quindi giocatore che non lo si conosceva, effettivamente ha fatto molto bene parti pilo nelle due annate precedenti con la Ternana. Allora, stiamo cercando di metterci in contatto con la nostra ospite, ma intanto che tentiamo, vi riportiamo anche le parole del capitano del Modena, Antonio Pergreffi, che è tornato a parlare della partita di sabato e ha detto, anche perché tra l'altro il Modena, dovete sapere che poi nel prossimo weekend affronta la Reggiana, quindi due derby in stecca. E dice: i due derby sono entrambi partite fondamentali, la prima Parma è andata, c'è un po' di rammarico per il gol subito nel finale, ma abbiamo avuto voglia di essere protagonisti e arriviamo alla Reggiana con più consapevolezza. Sabato ci aspettiamo una bolgia dall'inizio alla fine, in campo dovremo dare il massimo e ci faremo trovare pronti. Questo è quello che ha detto Pergreffi, capitano del Modena. Per Greffi, tra l'altro, giocatore, credo abbia giocato anche nel Piacenza, giocatore di grande esperienza, insomma, e quindi assolutamente vediamo cosa farà la Reggiana, magari con un pareggino tra i due non sarebbe male. Intanto oggi sono ripresi gli allenamenti del Parma, lo abbiamo a Collecchio, c'è stato ieri un giorno di riposo dopo che comunque i crociati si erano allenati domenica, come succede sempre con Pecchia, lo faceva anche Maresca, allenamento dopo la partita, due giorni dopo invece il giorno di riposo. Il Parma si è tornato ad allenare oggi, notizia già di domenica è che ha fatto una seduta completa Lautaro Valenti con la squadra, quindi il difensore argentino potrebbe essere un ritrovato, vabbè, insomma, non so se punto di forza, magari no, però sicuramente un elemento con il quale del quale Pecchia potrà disporre nella seconda parte di stagione, anche perché tra l'altro, e lo abbiamo detto anche in merito a queste ultime voci di mercato, non è che ci sia grande abbondanza nella rosa del Parma per quanto riguarda i difensori centrali. Sì, non hanno colpi i difensori centrali sulla sconfitta di sul pareggio, perdon, il pareggio con il Modena, ecco, nella percezione mia a volte sembra quasi una sconfitta, però che ci sia un po' di così di sì, qualcuno abbia storto il naso su quello che poteva essere l'unica forse vera minima mancanza della rosa in termini numerici, quello e forse anche un mediano, detto che poi si è reintegrato Cipriani, quindi lì ci siamo, potrebbe essere il Parma appunto a tornare sul mercato per i difensori centrali. Diamo un'occhiata a Spezia, visto che tanto non riusciamo a metterci in contatto, facciamo un ultimissimo tentativo per metterci in contatto con la nostra ospite del Parma femminile, perché ci sarebbe anche da dire un paio di cose sulla partita dell'Italia, Italia femminile nazionale, che gioca martedì 5 al Tardini contro la Svizzera in Women's Nations League. A Spezia intanto il clima è poco disteso, una sola vittoria in campionato, veramente incredibile, c'è stato anche un esonero del tecnico Alvini, grande delusione di questo inizio di campionato, solo 10 punti in classifica, terz'ultimo posto, per domani alle 18 la curva Ferrovie si è data appuntamento al centro sportivo dello Spezia per protestare e cercare un confronto con i portavoce della famiglia Platek. Vedremo. Siamo riusciti a metterci in contatto e le diamo il benvenuto con Ilenia Nicoli, allenatrice della Primavera del Parma. Buongiorno Ilenia, ben ritrovata.
Buongiorno, grazie dell'invito, spero siate bene.
Assolutamente sì, sta bene anche la Primavera del Parma, viene da una sconfitta, però insomma sta facendo un buon campionato, giusto?
Sì, io direi che possiamo essere molto soddisfatti, le ragazze stanno veramente facendo molto bene e devo dire che danno la possibilità allo staff di divertirsi e di lavorare bene.
Obiettivo stagionale?
L'obiettivo stagionale è la salvezza, poi tutto quello che viene in più lo prendiamo.
La cosa interessante, a riprova di quanto il Parma Calcio tenga al settore femminile, è che insomma anche la squadra primavera, così come ovviamente la prima squadra, è fatta di giocatrici prese insomma anche da altri contesti geografici, quindi non è che avete fatto la squadra con quelle che erano qui, perché poi diciamolo, per risparmiare anche, no, il Parma è molto attento a livello di settore giovanile anche nel femminile e ha un settore giovanile femminile veramente molto florido, conferma?
Sì, assolutamente, devo dire che la società sta investendo moltissimo forze ed energie di ogni tipo per creare una struttura nel settore giovanile molto importante, e per quanto riguarda la primavera la maggior parte delle ragazze sono state prese un po' da tutta Italia, quindi da qui insomma che vince che lo sforzo della società, direi che è molto lampante, ecco.
Immaginiamo che sia un po' anche la primavera femminile del Parma insomma ricalchi un po' così, ecco, i tempi del professionismo. Curiosità, quante volte vi allenate e qual è anche l'impronta tattica che cerca lei di dare alla sua squadra?
Allora, noi ci alleniamo 4 volte alla settimana, più la partita che è normalmente la domenica, e per quanto riguarda l'impronta tattica cerchiamo di lavorare sui principi di gioco, che sono quelli che ci danno poi la possibilità di utilizzare vari sistemi di gioco, quindi non siamo fissati con un modulo, anche se abbiamo un modulo che ci rappresenta un pochino di più, però lavorando appunto su principi le ragazze hanno la possibilità di svagarsi e io anche.
Ilenia Nicoli, a proposito di calcio femminile, un appuntamento importante è quello di martedì 5 dicembre, perché al Tardini scende in campo l'Italia contro la Svizzera per la Women's Nations League, insomma una bella occasione questa.
Sì, assolutamente, anche a riprova del fatto di quanto Parma è attento al calcio femminile, quindi è molto bello sapere che la società nella quale lavoro ospita comunque una partita così importante.
Ci saremo e speriamo ci sia più gente possibile. Il tempo è tiranno, quindi noi dobbiamo salutare l'allenatrice della Primavera Giallo-Blu, Ilenia Nicoli, ma la ringraziamo tanto e magari ci sentiremo verso fine stagione per fare un bilancio. Grazie.
Molto volentieri, vi abbraccio, vi saluto.
Grazie, grazie mille, sempre un piacere. Grazie a Gabriele Maio per il collegamento. Siamo, direi, in chiusura, sono le 15.00, spacchiamo il minuto. Grazie per averci seguito, torniamo domani ovviamente come sempre poco dopo le 14. Grazie a Simonetta Collini in regia, buon proseguimento di giornata.